Buon pomeriggio a tutti, iniziamo la seduta di questo Consiglio Comunale alla presenza di 17 consiglieri. No, giustifico i consiglieri Betti, Silvestri e del Sindaco, nomino scrutatori i signori consiglieri Minelli, Di Nicola e Polli. Iniziamo quindi con la fase delle comunicazioni. Se ci sono richieste di intervento, do la parola alla consigliera Marotta, prego.
Grazie Presidente, prendo la parola per comunicare al Consiglio la riunione che c'è stata lo scorso 14 febbraio della Consulta per la mobilità sostenibile e l'ambiente e la sicurezza stradale. E approfitto di questo momento per non far sì che queste riunioni risultino poi essere fine a se stesse. Si è parlato il 14 febbraio della variante sud, in particolar modo il progetto di fattibilità è stato illustrato dall'ingegner Castellani, era presente anche una folta rappresentanza del comitato per la variante sud. E alla fine di tutta la spiegazione, l'illustrazione del progetto, dell'ultimo progetto, i consiglieri della consulta si sono espressi e in particolar modo Marco Novelli per Lega Ambiente ha sostanzialmente espresso la loro posizione indicando l'opera come eccessiva e sproporzionata. Faccio ovviamente un assunto di quello che è stato detto, così come il presidente di FIAB, il dottor Pietro Stella, che ci ha tenuto a sottolineare come la costruzione di nuove strade, specialmente di questa portata, in realtà aumentano il traffico e lo smog e quindi tutto ciò che con esso che questo comporta. E anche il presidente del Festival delle Città Accessibili, Giorgio Maria Raffaeli, si è espresso in maniera critica per quanto riguarda le varie rotatorie che sono state illustrate in tutti i punti della variante, perché sono considerate barriere architettoniche per chi soprattutto non è vedente. Si è conclusa poi la riunione attendendo un'ulteriore riunione in cui si parlerà nuovamente di questo argomento, proprio perché l'attenzione della consulta è anche su questo fronte è molto alta. Ci tenevo a fare questo tipo di considerazioni e a portare questo risultato, perché altrimenti la consulta rimarrebbe, ripeto, fine a se stessa. Quindi riteniamo che sia importante. Grazie.
Do la parola al consigliere Cammarota.
Sì, grazie Presidente. Io volevo, nelle comunicazioni, parlare di ciò che è accaduto nel nostro Paese, in particolare in Calabria, a Cutro, e lasciarci un minuto di silenzio prima delle parole che penso molti di noi vorranno anche dire in sede di Consiglio. Quindi vorrei dedicare un minuto di silenzio a tutte le vittime prima di fare l'intervento. Sì.
Procediamo con un minuto di silenzio. Ecco, diamo la parola un secondo al Vice Sindaco, credo, su questo, prego.
No, è scomparso anche il ex capogruppo Piselli, che è stato un consigliere comunale, e quindi io mi volevo unire al minuto di silenzio anche alla scomparsa del capogruppo prima di Rifondazione, elemento comunque di spicco della sinistra, di Piselli. Quindi mi permettevo, Presidente, se possibile, di fare questo un minuto di silenzio in condivisione per appunto un ex consigliere comunale che è scomparso.
Presidente,
Prego, consigliere Sigismondi.
Grazie Presidente, io volevo, l'avrei chiesto comunque, è venuto a mancare un altro consigliere comunale che ha militato nel gruppo dei DS, Costanzo Cottoni, che nella nostra città era un personaggio molto noto e aveva un bancario che negli ultimi anni della sua carriera aveva rivestito il ruolo di direttore della sede centrale dell'allora Cassa del Risparmio di Corso Cavour, una persona molto attiva nella nostra città. È vero che è passato qualche tempo da quando sedeva in questi scranni, ma io ritengo doveroso, Presidente, ricordare anche questa persona che comunque nella nostra città ha svolto un ruolo sempre attivo, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista, diciamo, sociale e sportivo. Grazie Presidente.
Allora procediamo con il minuto di silenzio come richiesto dai colleghi. Allora riprendiamo le comunicazioni, do la parola al consigliere Gammarota.
Sì, grazie. No, ringrazio anche il vice sindaco perché nel corso dell'intervento volevo anch'io ricordare Giancarlo Piselli, insieme a lui anche l'avvocato Sandro Ridolfi, due personalità di spicco della politica folignate a cavallo tra gli anni 90 e 2000, uno consigliere comunale, l'altro presidente e vicepresidente dell'AFAM, e con cui ho avuto modo, diciamo, ero allora molto giovane, anche di fare politica insieme a questi due personaggi che sono venuti a mancare. Ricordare poi le vittime della tragedia di Cutro non mi esime dal fare alcune osservazioni, prima di tutto stigmatizzare il nostro governo italiano sia da un punto di vista umano che politico, che poi le due cose vanno anche a braccetto insieme. La fortuna vuole che lo Stato, proprio nell'immediatezza della tragedia, era presente, grazie al nostro Presidente Mattarella, grazie anche alle opposizioni che nei giorni seguenti sono andati a Cutro, hanno incontrato le vittime. Questo non è stato fatto dal nostro governo, che nei giorni seguenti si è recato a Cutro, diciamo, disumanizzando un po' il problema dell'accoglienza, con un Consiglio dei Ministri dove, diciamo, anche la vacuità della proposta politica per affrontare un tema importante e delicato come l'immigrazione si è visto sia nelle proposte a seguito del Consiglio dei Ministri sia nelle gaffe della nostra Presidente durante la conferenza stampa che ne ha seguito. La ciliegina della torta, anzi sulla torta del karaoke serale, insomma, lo lascio al giudizio degli italiani. Si vede proprio come la differenza tra la propaganda della propaganda politica con l'azione politica, perché quando si sta all'opposizione è facile urlare contro, ma poi quando si governa ci si trova di fronte a problemi come l'immigrazione che urge diciamo una risposta, anzi più risposte che non possono essere date soltanto con l'Europa, ma che nell'immediatezza debbono essere date anche dal nostro governo. La politica degli ultimi settimane, degli ultimi mesi contro le ONG ha fatto sì che si inasprisse un clima tale che purtroppo può anche, non dico direttamente, ma agevolare e aiutare purtroppo tragedie come queste. Ci auguriamo che tutto ciò non si ripeta e ci auguriamo anche che il nostro Stato sia vicino ai familiari delle vittime che sono rimaste appunto nel nostro paese. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento, in fase di comunicazione, consigliere Fantauzzi, prego.
Grazie Presidente. La comunicazione di oggi è esattamente una comunicazione, nel senso che comunicherò al Consiglio e quindi alla città quello che avrei voluto comunicare nel Consiglio Comunale scorso, Consiglio Comunale aperto del 6 marzo sulla sanità. Questo perché ribadisco il fatto che a mio avviso è stato un po', come dire, compresso, uso un eufemismo, il confronto e il dibattito, ma soprattutto perché quello che ho ascoltato prima di tutto da cittadino in quel Consiglio Comunale mi ha fatto fare una serie di riflessioni e di considerazioni. La prima è che la richiesta di quel Consiglio da parte dei gruppi di minoranza, perché a un certo punto sembrava quasi fosse stata una gentile concessione, in realtà se non avessimo chiesto noi quel consiglio probabilmente quel consiglio non sarebbe mai fatto, era ampiamente giustificata visto l'interesse che ha destato quell'argomento, come era naturale che fosse, nel senso che non solo la presenza fisica delle persone, ma guardavo che oltre 4.000 cittadini hanno ha fatto l'accesso nello streaming. È ovvio che poi in quel consiglio, siccome è stata data larga possibilità anche in termini di tempo a chi amministra e che quindi ha la responsabilità dell'amministrazione della sanità regionale e nazionale, visto che era anche presente il Presidente della Commissione Sanità, è risultato molto evidente la differenza tra quello che si è raccontato anche in questa occasione, come in altre occasioni, ricordo diverse commissioni in cui ci veniva raccontato che tutto andava bene, salvo poi verificare e sentire tutti i giorni che invece i cittadini hanno tutt'altra percezione della sanità. La cosa che mi ha colpito particolarmente è sentire un senatore della Repubblica dire che in quell'occasione si facevano, cito, lamentele per problemi inesistenti. Tra l'altro aggiungeva anche, come non bastasse, il fatto che i precedenti governi avevano tagliato le risorse alla sanità, mentre questo governo ha messo risorse sulla sanità. Allora qui è bene fare chiarezza, no? Questo governo ha messo 2 più 2 miliardi, più 2 sono per la parte, diciamo, per i sovraccosti energetici, che su 128 miliardi, che è il complessivo costo della sanità, fanno il 3,1%, con un'inflazione che benché vada viaggia sul 10%, significa sostanzialmente aver ridotto risorse alla sanità per circa il 7% rispetto all'anno precedente. Quindi anche qui, cioè, poi magari un cittadino poco attento o poco, ma basta dare questo dato e non bisogna essere laureato in economia per capire che evidentemente anche qui si sta facendo propaganda più che diciamo pratica della realtà. Poi vedete, per privatizzare
ci arriva la comunicazione.
La comunicazione è questa, consigliere Di Nicola, la comunicazione.
Prego, consigliere Fantauzzi, non interrompiamo.
La recupero questo tempo, presidente. La comunicazione è esattamente questa, non è che mi deve dire lei quale tipo di comunicazione devo fare io, eh. Dicevo che capisco che dà fastidio, nel senso che dà fastidio ascoltare certe cose. Dicevo che per di fatto privatizzare un servizio non c'è bisogno di dichiararlo, basta attuare delle politiche che poi spingono su una questione come quella della salute della persona, chi purtroppo, solo quelli che purtroppo hanno le possibilità, andare privatamente per non aspettare 8, 10, 12 mesi o 2 anni.
Sta per terminare il tempo, consigliere.
Finisco. Tra le altre cose, qualcuno ha detto innanzitutto l'assoluta in più sulle questioni delle strutture private, l'assoluta inadeguatezza dei controlli regionali sulle strutture private convenzionate, ancorché stigmatizzate sin dal 2019, non pare affatto sia stata superata nonostante i possibili risvolti reali. Pur a volere tenere in debita considerazione gli effetti altamente distorsivi innescati dall'emergenza pandemica, è indubbio che permangono notevoli criticità che non incidono unicamente sulla spesa sanitaria, ma soprattutto sul diritto alla salute della collettività locale, diritto che rischia di essere seriamente compromesso e non soltanto da molteplici disservizi e dall'allungamento delle liste di attesa. Questa non è un'opinione del Movimento 5 Stelle, questa è la Procuratrice Generale della Corte dei Conti dell'Umbria. Grazie Presidente.
Do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie Presidente. Io ho da fare anch'io una considerazione sul Consiglio dell'altra volta, perché le regole quando ci sono sicuramente vanno rispettate, però se si fa una volta sì e una volta no, allora credo che la giustizia non sia più giusta. In quanto mi riferisco al fatto che sia io che la consigliera Marotta effettivamente non ci siamo accorte, io perlomeno non me ne sono accorta, è vero che poi è intervenuto il Presidente, comunque ero ormai in mezzo ad un discorso e ho sforato i miei 2 minuti e 30 secondi. E dopodiché allora è stato vietato, per questo motivo, di rendere la parola al consigliere Fantauzzi e al consigliere Sigismondi. Negli interventi di altri soggetti, che avevano 5 minuti, ci sono stati interventi anche di 7 minuti e 30, senza interrompere, sollecitando sì, ma senza interrompere. Ora, io credo che sia stata una presa di posizione veramente discriminante e punitiva, perché ovviamente ha fatto sentire in colpa me e la collega, perché è stato vietato a 2 persone anche di parlare per solo 2 minuti, dicendo guardate, visto che è stato sforato, passato questo, chiudiamo il microfono. Credo che non sia giusto, anche per tutte le modalità che sono state prese in dirittura di arrivo, quando già erano state stabilite altre regole, ma non ci voglio tornare sopra. Io credo che non sarebbe successo niente se, come altri hanno sforato di 2 minuti e mezzo, anche nel nostro caso fosse successo questo. È deprecabile, io mi prendo la colpa e la responsabilità di aver derogato il mio tempo. Me la prendo tutta, però ritengo un comportamento equo quello che si è attuato nei confronti dei 2 gruppi. Inoltre devo denunciare un'altra inosservanza delle regole. Io il 26 gennaio scorso ho fatto un accesso agli atti per avere informazioni sui nuovi progetti che riguardano la variante sud. Devo dire che mi è stato risposto lo stesso giorno, 26 gennaio 2023, dicendomi, e ovviamente la richiesta era rivolta ai lavori pubblici, dicendomi che la settimana successiva gli uffici erano molto impegnati nelle pratiche del PNRR. Quindi 26 gennaio, mettiamo inizi di febbraio, mettiamo 10 febbraio, oggi è 14 marzo. Ho rifatto il sollecito. Ah, ovviamente ricordo a tutti che lasso di tempo entro il quale si deve evadere una pratica di questo genere sono 5 giorni. A tutt'oggi non è pervenuto niente. E devo anche ricordare che precedentemente, molto tempo fa, quando ho fatto la prima richiesta di accesso agli atti, sempre per la variante sud, mi è stato procrastinato il tempo dovendo fare solleciti su solleciti fino ad arrivare a circa un mese per avere finalmente le pratiche. Queste sono le nostre regole. Grazie Presidente.
Se ci sono altre richieste di intervento, fase comunicazioni. Vice Sindaco, prego.
Presidente, no, solo per... Io comprendo che si arriva pur di pubblicizzare alcuni aspetti a dire in maniera scomposta e razionale, senza un filo logico, e fare campagna elettorale. Per carità, io ognuno la utilizza come può, però credo che ci siano le istituzioni, in qualche modo, no, hanno un loro iter, no? Quindi, consigliera Barbetta, mi scusa, anch'io dovrò comunicare, no? Quello che in qualche modo comunicate voi, no? Comunico anche io. Comunico questo modo irrazionale, scomposto, da campagna elettorale. Si comunica il riassunto dello scorso Consiglio Comunale. Certo, la consigliera... questo è...
Non interrompiamo, per
Presidente,
favore.
Non ho interrotto, non interrompiamo nessuno. Come qualcuno dice, questo lo recupero, ma non ho bisogno di dire nulla, perché noi diamo risposte concrete e ci mettiamo
nelle condizioni, per favore,
di fare. Ci sono i mezzi istituzionali per fare i consigli comunali, l'avete fatti, fate tutto, fate interrogazioni, fate tutto benissimo. Adesso, quando parlo io, credo sia opportuno ascoltare l'altra campana, che è quella della maggioranza, che ci ha permesso con i cittadini di governare questa città. Poi, se voi volete in qualche modo distruggerla, lo potete fare facendo i riassunti degli scorsi e consigli comunali. Significa che non avete nulla da ridire, perché il Consiglio Comunale si è parlato, i cittadini hanno ascoltato. Ora si rifà il riassunto, benissimo, si fa il riassunto, fate ciò che volete, però nelle comunicazioni, Presidente, mi permetta, uno deve avere un filo logico, cioè comunica che è una cosa, che termina con una comunicazione. Qui non è stato fatto, non è un problema. Volevo solamente evidenziare che dal punto di vista istituzionale è un'anomalia che non è che ci preoccupa, anzi evidenzia la pochezza degli elementi in cui l'opposizione si basa. Non è la pochezza degli elementi su cui si è discusso sulla sanità. Attenzione, perché quello è un argomento estremamente importante, la salute dei cittadini, su cui gli è stato giustamente, ovviamente, dedicato un consiglio comunale, non perché richiesto dall'opposizione, ma no, senza grazia ricevuta, niente, è stato fatto perché infatti ovviamente e naturalmente erano presenti tutti i vertici istituzionali della città, dal Presidente della Regione all'assessore alla sanità, ci mancherebbe altro. Però non è che si vuol dire che questo argomento non è stato trattato oppure che non c'è stata attenzione. Non mi sembra, tutt'altro. Però se poi si bisogna ridire, rifare, ma fate, non è un problema. Significa che se su un argomento ci dovete stare 5-6 volte, già più volte lo fate, significa che questo evidenzia che quell'argomento è l'unico che voi avete, in ogni aspetto lo ribadite e non avete alcun discorso. Grazie Presidente, poi io non ho nulla da comunicare se non un modo abbastanza fantasioso di fare opposizione. Grazie.
Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Sigismondi, prego.
Grazie Presidente. Io ritengo che chi siede in questi scranni, indipendentemente dalle idee politiche e dai gruppi consiliari di appartenenza, nel rispetto dei ruoli e del regolamento, sia libero di intervenire durante la fase delle comunicazioni. ognuno ha le sue opinioni. Io francamente rispetto ma non condivido l'intervento del vice sindaco. Le opposizioni sono libere di portare all'attenzione di questa assise nel rispetto delle norme sia nazionali che regionali che regolamentari, quelli che sono gli argomenti che noi riteniamo opportuni e meritevoli di attenzione. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, è evidente che la richiesta è stata fatta da noi, ma questo non significa che questa istituzione non sia sensibile ai temi della sanità. Però siccome io sono abituato a guardare i risultati e non i dibattiti, io francamente tutta questa attenzione che sbandiera la maggioranza sul tema della sanità in questa città e questo territorio, io non lo vedo. E quindi noi ci siamo sentiti in dovere di utilizzare le norme regolamentari per fare in modo che venisse organizzato questo Consiglio Comunale straordinario, che a mio giudizio è stato un primo momento di confronto in questa città tra le forze politiche, poco. Sicuramente abbiamo avuto tanti interventi, io ho apprezzato la vivacità delle sigle sindacali, la vivacità non nei toni ma nella partecipazione, Presidente, delle sigle sindacali e delle associazioni che ruotano intorno al mondo della sanità o comunque che sono interessate a questo tema che è il diritto alla salute, perché la salute, Presidente, non è né di un colore né di un altro. Purtroppo le malattie colpiscono tutti e noi dobbiamo capire che fine farà l'assetto di questo territorio. Noi non siamo soddisfatti delle scelte che ha portato avanti il legislatore regionale, comprendiamo quelli che possono essere i vincoli di alcuni provvedimenti nazionali, seppur, ma non condividiamo alcuni passaggi e utilizzeremo le norme regolamentari per creare altre occasioni per poterci confrontare su questi temi. Poi ognuno ha le sue opinioni, però noi francamente io penso che qui dentro ritengo che ci sia ancora il diritto di poter portare all'attenzione di questa che è la massima assise della città, che rappresenta gli interessi di tutti i cittadini, famiglie ed imprese, quelli che sono le tematiche di importanza. E penso soprattutto che il dibattito e il confronto non fa male a nessuno, perché fatto in maniera seria e costruttiva, il dibattito e il confronto aiuta i processi, perché la democrazia che questo paese ha faticosamente conquistato ha consentito sin dalla stesura della Costituzione di conciliare idee e principi apparentemente inconciliabili, e questo è il frutto del confronto politico democratico tra le forze politiche e civiche. Quindi qui non ci sono i temi A di serie A, di serie B o di serie C, non ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, qui ci sono una serie di persone che sono state elette democraticamente, votate dai cittadini e che qui sono libere di esprimere, nel rispetto delle persone, delle istituzioni e delle regole che ci siamo dati, quelli che sono le loro idee e i loro principi. Grazie.
Do la parola al consigliere Pizzoni, scusate.
Grazie Presidente, ma io non volevo intervenire direttamente nelle comunicazioni, però a questo punto tre cose le devo sottolineare anch'io. La prima è la libertà che ognuno di noi ha di porsi nelle comunicazioni senza che queste vengano tacciate per interventi scomposti, perché ognuno di questi è espressione di un consigliere che nella fase delle comunicazioni non si attiene a un punto specifico dell'ordine del giorno, ma comunica nella sua libertà quello che ritiene di dover comunicare al Consiglio e poi alla città. Io l'ho intesa così, e penso che fino all'ultimo giorno in cui sarò seduto su questo scranno del Consiglio Comunale farò questo, se mi sentirò di dover dire qualcosa nelle comunicazioni, e spero che questa libertà sia sempre rispettata, Presidente. Il secondo punto, volevo ringraziare la consigliera Marotta perché ha fatto una sintesi, ha riportato un riassunto della riunione della consulta della mobilità del 14 febbraio. Siccome quell'organismo è stato creato qui dentro, l'abbiamo votato tutti, avere un collegamento che riporti dentro il Consiglio Comunale il risultato del lavoro della consulta, in modo tale che queste due attività non siano sganciate, e farlo sinteticamente durante le comunicazioni, io l'ho trovata una cosa davvero molto sensata, molto utile, non tacciabile in nessun modo, diciamo, ecco, di atteggiamento scomposto, e noi abbiamo ascoltato che cosa è uscito dalla consulta. Il terzo punto è quello degli accessi agli atti e questo tempo lungo che sottolineava la consigliera Barbetti per avere i documenti richiesti agli accessi agli atti. Io penso che su questa cosa noi dovremmo approfondire, perché se la regola è quella di avere per i consiglieri comunali entro 5 giorni i documenti, questi non possono essere procrastinati. Quindi noi su questo punto qui,
silenzio, per favore.
Su questo punto sicuramente chiederemo un approfondimento e vedremo nella forma in cui questo approfondimento dovrà essere chiesto nel modo più giusto e più corretto a livello istituzionale. Però non penso che questa, diciamo, denuncia in qualche modo del ritardo con cui vengono messi a disposizione dei documenti possa rimanere così semplicemente declamata senza avere poi una spiegazione chiara di che cosa è successo. Grazie Presidente.
Allora non ho altre richieste di intervento, quindi procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta consigliale 31 gennaio 2023. Allora, do lettura dell'esito della votazione. Il verbale approvato con 19 voti favorevoli e l'astensione da parte di 2 consiglieri, Sigismondi e Gammarota. Procediamo quindi ora con il punto numero 2 all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta consiliare del 6 marzo 2023. Apriamo la votazione. Manca il voto della consigliera Filena. Riguardo il verbale in oggetto, parere favorevole con 17 voti favorevoli e l'astensione da parte di 4 consiglieri, Sigismondi, Minelli, Pizzoni e Barbetti. Procediamo ora quindi con il terzo punto all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Caterina Lucangeli, gruppo misto, in data 9 gennaio, avente ad oggetto pericolo nella frazione di Vescia per lo stato del canale sotterraneo del fiume Menotre. Do la parola alla consigliera Lucangeli.
Mi sentite? Signor Presidente, signori della Giunta, colleghi consiglieri, vi leggo l'interrogazione che ho depositato, che ha come oggetto pericolo nella frazione di Vescia per lo stato del canale sotterraneo del fiume Menotre. Ho indirizzato questa interrogazione al sindaco di Foligno in quanto membro del consiglio d'amministrazione del consorzio di bonificazione Umbra, quindi per me l'interlocutore ideale, però è assente, quindi chi mi risponde?
L'assessore Meloni.
Va bene. Allora, la sottoscritta Caterina Lucangeli, consigliere comunale del gruppo misto del comune di Foligno, interroga la signoria vostra, premesso che alcuni giorni fa sono stata contattata da un gruppo di abitanti della frazione di Vescia, i quali mi hanno esposto una problematica che reputo piuttosto pericolosa e per la quale si rende necessaria un'immediata soluzione. A seguito di mio sopralluogo avvenuto in data 27 dicembre 2022, ho potuto verificare direttamente che l'alveo della cosiddetta formella, cioè del canale sotterraneo del fiume Menotre che attraversa gran parte della frazione, non viene ripulito ormai da anni, così da aver creato uno spessore di fango, detriti ed arbusti che ha significativamente aumentato il livello normale del corso d'acqua. Questo stato di cose ha impregnato le fondazioni di tutte le abitazioni soprastanti il canale, con evidenti danni agli edifici, cantine allagate a causa di immissioni d'acqua continue tali da aver fatto crollare parti delle pareti dei muri delle stesse e abitazioni al piano terra con pareti visibilmente umide che costringono chi vi abita a vivere in condizioni insalubri. Il tutto l'ho documentato con video e foto. Gli stessi residenti mi hanno espresso preoccupazione anche per l'intervento di chiusura di alcuni tratti di parte del corso d'acqua, aumentandone così lo stato di pericolosità nel momento in cui dovesse piovere copiosamente. Tutto ciò premesso, chiedo di chi sono le competenze e le responsabilità sull'eventuale intervento da farsi e quali sono i tempi previsti di inizio e svolgimento dei lavori necessari a garantire la sicurezza degli abitanti. Grazie.
Do la parola all'assessore Meloni per la risposta.
Grazie Presidente. Con riferimento alle comunicazioni telefoniche, noi abbiamo avuto un'interlocuzione con il Consorzio Bonificazione Umbra e che evidenzia che con riferimento alle comunicazioni telefoniche pervenute dal Consorzio per segnalare l'infiltrazione d'acqua in abitazioni e esercizi commerciali siti nella frazione di Vescia adiacenti il canale cosiddetto Formella, quello che appunto evidenziava la consigliera, si comunica quanto segue. Il trasferimento delle funzioni del Consorzio Irriguo La Formella in territorio di Foligno è stato approvato nel febbraio del 2000. Nell'accordo sottoscritto dai rappresentanti del disciolto Consorzio della Formella della Regione Umbria, Assessorato Agricoltura e Foreste, Assessorato all'Ambiente e Infrastrutture, del Comune di Foligno e del Consorzio della Bonificazione Umbra, veniva stabilito che il Consorzio avrebbe assunto l'impegno di eseguire gli interventi necessari alle infrastrutture e agli impianti afferenti il canale della Formella, che assolve il duplice compito di convogliare acqua ad uso irriguo e provvedere al drenaggio delle acque meteoriche, con approvazione e sostegno delle relative somme a carico della Regione. Il Comune di Foligno assumeva l'obbligo di reperire finanziamenti per la realizzazione delle necessarie fognature nella zona interessata dal canale e per l'eliminazione di ogni eventuale pericolo di carattere igienico-sanitario. A detta dei residenti, tali opere sono state realizzate in parte in seguito ai lavori effettuati dopo il sisma del 1997. Su tale punto si ritiene che il Comune debba effettuare le proprie verifiche. Ad oggi, dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Consorzio, sono stati effettuati interventi puntuali negli unici punti accessibili, cioè i pozzetti di ispezione, rimuovendo materiale antropico di vario genere, nonché rami e sterpaglie trascinati dalla corrente al fine di non aggravare la situazione esistente. Sono stati inoltre riscontrati grandi quantitativi di depositi che ad oggi non possono essere rimossi con la normale manutenzione, in quanto non vi sono accessi idonei per la presenza di numerosi fabbricati cui si insiste sopra il canale. Il Consorzio ritiene sia necessario avviare una progettazione che preveda la rimozione dei depositi, la verifica delle sezioni del canale e la sua consistenza, la verifica degli attraversamenti scarichi all'interno del canale. Dovrebbe poi essere valutato l'inserimento all'interno del canale di idonea tubazione attenuta, eventuali ulteriori tubi guaina per servizi futuri, come ad esempio telefono, linea digitale, acqua, gas, eccetera, nonché rinfianco con materiale idoneo al fine di garantire il servizio di irrigazione esistente e soprattutto il drenaggio delle acque meteoriche. A tal fine si chiede alla Regione di reperire le necessarie somme per l'avvio da parte del Consorzio della Bonificazione Umbria e del Comune di Foligno della progettazione delle opere di cui al paragrafo precedente. Quindi in qualche modo dovremo riuscire a ottenere delle risorse alla Regione Umbria per effettuare i lavori che non sono in qualche modo banali, ma vanno fatti nella loro complessità. Grazie Presidente.
Do la parola per la replica alla consigliera Lucangeli.
Ringrazio per la risposta. Vi invito a non sottovalutare la problematica, perché gli abitanti di Pescia interessati, e sono molti, si aspettano delle date di intervento e delle scadenze, perché sono decenni che questa formella non viene ripulita. Io sono stata il 27 di dicembre, per informarvi, direttamente all'interno di tutte le case interessate da questa problematica. Sono entrata dentro la casa di un disabile che ha realizzato un soggiorno, una cucina al piano terra. Vi dico che ho trovato delle condizioni di vivibilità di assoluta insalubrità, che nel 2023 non si dovrebbero vedere. Le pareti di questa stanza hanno l'acqua viva ad altezza uomo. Immaginate con il riscaldamento la condensa e le muffe che si possono creare. Dentro c'era anche la culla di un bambino. Tutte le abitazioni sono H24 immerse nell'acqua. Ci sono visibili tracce di umidità, a parte il fatto che commercialmente parlando queste abitazioni valgono nulla. Ditemi voi chi le acquista in queste condizioni, e comunque questo è un altro aspetto. L'edificio che ha maggiori danni è un edificio plurifamiliare, qui presente c'è cioè il proprietario che è piuttosto preoccupato. Lui nel 2019, a giugno del 2019, a seguito di un sopralluogo che ha fatto fare a sue spese da un ingegnere, ha sollevato la necessità dell'intervento e l'urgenza al Consorzio Bonificazione Umbra, un documento timbrato, non ha visto nessuno. Lui ha dentro le cantine un'immissione di getto d'acqua continua H24, come se ci fosse una cannella dell'acqua sempre aperta. Parti dei muri della sua cantina sono crollati. Questo ultimo intervento fatto dalla bonificazione, cioè quello di aprire il pozzetto e di ripulire, è un palliativo perché non risolve. Va ripulita la formella. Quando piove copiosamente si interviene d'urgenza chiudendola e deviando il corso d'acqua. Questo non risolve nulla. Ed è anche la riprova che il danno che stanno ricevendo è dovuto proprio al fatto che il corso d'acqua è pieno di detriti quindi l'acqua preme, quando viene deviato il corso miracolosamente questa immissione d'acqua scompare, e poi quando lo riaprono ria nuovamente l'acqua aperta 24 ore. Hanno fatto a scarica barile, è intervenuta la VUS perché gli dicevano sicuramente sarà una conduttura dell'acqua rotta, così non è, perché il 27 dicembre del 2022 un tecnico, un operatore della VUS è intervenuto e ha relazionato, non ci sono rotture idriche ma il danno è causato dalla formella. Insomma, io ho visto nella pagina ufficiale del sindaco, con mio compiacimento, che la bonificazione Umbra sta improntando degli investimenti mai visti, quindi fa un elenco di interventi fatti e di interventi da fare. Ce lo vogliamo mettere anche questo tra l'elenco delle situazioni per le quali intervenire, perché insomma mi sembra urgente, c'è un centro abitato, non lo so.
Silenzio per favore.
Cioè, non è una polemica, perché questo è un'incuria che dura da anni, però sarebbe il caso di intervenire perché sono arrivati al colmo, cioè come mi hanno aperto i pozzetti sotto l'asfalto, sono arrivati al colmo. La pericolosità c'è, è urgente, sapete che le condizioni atmosferiche sono da qualche anno particolari, quando comincia a piovere, ovviamente ci sono bombe d'acqua, insomma non basta deviare il corso del fiume. Confido in un intervento celere, perché Bescia lo aspetta, grazie.
Procediamo ora con il punto numero 4 all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dai capigruppo consigliari Gammarota, gruppo consigliare Foligno 2030, Silvestri, gruppo consigliare Patto per Foligno, Sigismondi, gruppo consigliare Partito Democratico, Fantauzzi, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, in data 10 gennaio, avente oggetto richiesta chiarimenti sui criteri di assegnazione dei contributi a sostegno di progetti e iniziative concessi dall'area cultura, turismo e sport per l'anno 2022, richiesta chiarimenti sui tempi e sulle modalità di presentazione e rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi. Chiedo chi vuole esporre. Consigliere Gammarota, prego.
Grazie Presidente. Ma abbiamo presentato questa interrogazione come opposizioni per cercare di avere dei chiarimenti dopo aver notato, diciamo, un po' di incoerenze sui tempi e i modi di intervento dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la concessione dei contributi alle attività culturali e turistiche, quindi parliamo dell'area cultura, turismo e sport per l'anno 2022. Chiarire, diciamo, anche qual è lo schema che ha approvato e seguito l'amministrazione per l'elargizione di tali contributi, visto anche, come dire, le regole che questa amministrazione, insomma, si è data ormai da diversi anni. La sollecitazione anche di molte associazioni del territorio e della città, le quali insomma ci hanno spinto a presentare questa interrogazione che ora andrò a leggere. All'oggetto è proprio la richiesta chiarimenti sui criteri di assegnazione dei contributi a sostegno di progetti ed iniziative concessi dall'area cultura, turismo e sport per l'anno 2022. E richiesta chiarimenti sui tempi e sulle modalità di presentazione delle rendicontazioni da parte dei soggetti beneficiari dei contributi. Scusate.
Silenzio, per favore.
Vista la delibera con cui il Consiglio Comunale, in data 28 marzo 2022, ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024 e visto l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di benefici finanziari da parte di soggetti pubblici e privati di cui è la citata deliberazione di Giunta Comunale, premesso che la Giunta Comunale, in data 22 dicembre 2022, con delibera Giunta Comunale numero 619, ha approvato lo schema di ripartizione dei contributi concessi ai soggetti beneficiari e realizzatori delle attività di promozione culturale ed ambientale, premesso anche che la Giunta Comunale, sempre la stessa data, con delibera Giunta Comunale 625, ha approvato invece lo schema di ripartizione dei contributi ai soggetti beneficiari e realizzatori di iniziative di promozione e valorizzazione per il turismo, richiamati il regolamento comunale per le modalità di intervento dell'amministrazione comunale a sostegno di manifestazioni e di attività promozionali, approvato con DCC numero 104 del 21 maggio 1992 e modificato sempre con delibera del Consiglio Comunale numero 143 del 14 luglio del 94, richiamata anche la deliberazione della Giunta Comunale numero 344 del 4 agosto 2022, con la quale si è stabilito di emanare apposito avviso pubblico per le finalità di cui al regolamento sopra richiamato, considerato che i tempi di presentazione delle domande, scadenza 30 settembre, e di comunicazione dell'elargizione del contributo e del quantum dello stesso 22 dicembre, la comunicazione, sono termini del tutto inadeguati per i soggetti promotori, organizzazioni ed organizzatori delle attività che vengono programmate e realizzate durante l'anno, che tali soggetti si trovano a programmare spese senza sapere preventivamente se e su quale contributo da parte del Comune di Foligno potranno contare per la realizzazione delle proprie iniziative, che esistono attività prettamente culturali ed altre più a carattere ludico-ricreativo che hanno pari dignità, ma che andrebbero ben distinte e non accorpate in un unico insieme o strumento che è l'avviso sopracitato, ritenuto che è importante stimolare la nascita di nuovi gruppi, associazioni e organizzazioni, soprattutto tra i giovani, che promuovono diverse ed interessanti attività senza andare a snaturare le iniziative e manifestazioni consolidate da anni, ritenuto anche che è altrettanto importante ripartire le risorse a disposizione seguendo criteri oggettivi ben delineati e specificati, al fine di eliminare in tali scelte di interesse generale ogni tendenza alla discrezionalità, visti inoltre i criteri contenuti nell'avviso sopracitato, al punto A, comprovato valore culturale e sociale dell'iniziativa, B, suo consolidamento nel tempo, C, forze sociali attivate, D, bacino di utenza. I sottoscriventi richiedono ulteriori chiarimenti sui criteri di assegnazione dei contributi in oggetto appena enunciati nell'avviso e riportati nella delibera. Secondo, richiedono in base a tali criteri le motivazioni, i dati e i punteggi con i quali il soggetto beneficiario si è aggiudicato quel preciso contributo e in ultimo i tempi e le modalità di presentazione delle rendicontazioni necessarie per l'ottenimento del contributo da parte del Comune di Foligno. Grazie Presidente.
Per la risposta do la parola all'assessore Barili.
Grazie Presidente. Allora, sinteticamente per quanto possibile, gli interroganti chiedono al sindaco, agli assessori e alle attività culturali e sport, nonché turismo, chiarimenti nei termini che sono stati appena rappresentati dal consigliere Gammarota. E, quindi rappresentiamo questi riferimenti normativi della materia, correttamente indicati e richiamati nelle premesse dell'interrogazione, sono il regolamento comunale per le modalità di intervento dell'amministrazione a sostegno di manifestazioni e attività promozionali, approvato in origine con delibera del Consiglio Comunale 104 del 21 maggio 92, modificato nel 94, nonché l'avviso pubblico di cui la delibera Giunta Comunale 344 4 agosto 22, che a detto regolamento si è conformato. La risposta in forma orale alle specifiche sollecitazioni per le quali io e l'assessore Giuliani, che è qui con me, ringraziamo tutti gli interroganti, presuppone l'elencazione di talune circostanze premesse. Dal 2013 l'amministrazione comunale adotta il medesimo avviso pubblico per la presentazione di domande di ausili finanziari per iniziative intraprese nel corso dell'anno nei seguenti settori: culturale, educativo, sociale, tutela ambientale, turismo, sport e tempo libero. Il 5 agosto del 22 dello scorso anno è stato pubblicato, nelle forme usuali, l'avviso per l'anno di riferimento. Anche in quest'ultimo avviso sono stati richiamati i criteri menzionati correttamente dagli interroganti. Sono esattamente quelli e sono i criteri, e leggo testualmente, cui la Giunta Comunale si atterrà, sto leggendo testualmente dall'avviso, per individuare con adeguata motivazione e previa istruttoria da parte degli uffici comunali competenti per materia le iniziative da sostenere. Per l'anno 22 sono pervenute, facenti parte di tutti i settori sopra ricordati, quindi non solamente quelli afferenti le deleghe degli assessori sollecitati all'interrogazione, 117 domande. Sono circa il 25% in più rispetto all'anno 2021, 12 delle quali provenienti da nuovi soggetti rispetto al passato. Brevissima parentesi, condividiamo appieno quanto rappresentato in interrogazione. È opportuno e auspicabile che si apra a nuove iniziative. Sono ben 12 rispetto al passato, cioè il 10% del totale. Tutte le domande sono state ritenute meritevoli di sostegno e accoglimento, fatta eccezione per quelle presentate in relazione a interventi e eventi che non si sono realizzati. Mi pare quest'anno fosse uno, il Gran Galà dello Sport nello specifico. Tutte le altre sono state ritenute meritevoli di accoglimento e di sostegno. Il totale degli importi erogati è risultato pari ad euro 356.000, che corrisponde a circa il 20% in più rispetto al 2021. E questi sono i contributi diretti. È opportuno rappresentare anche, perché si percepisca in modo corretto la portata del sostegno offerto dall'amministrazione rispetto a questo tipo di contributi, e anche il contributo indiretto, cosiddetto indiretto, che cioè quello erogato attraverso la concessione del patrocinio e dell'uso gratuito degli spazi comunali: Auditorium San Domenico, Auditorium Santa Caterina, Palazzo Candiotti, Sala Conferenze Palazzo Trinci, Oratorio e Crocifisso e aggiungo Palasport. Nel 2022 per tali voci l'amministrazione comunale ha impiegato risorse per un totale di euro 174.237,75, cioè circa il 25% in più rispetto all'anno passato e agli anni pre-Covid. Non consideriamo in particolar modo il 20, che era insomma un anno sui generis, ai noi. Allora, su tali basi fattuali, adesso sinteticamente diamo le risposte ai quesiti formulati. Quanto alla prima domanda, aventi ad oggetto ulteriori chiarimenti sui criteri di assegnazione dei contributi in oggetto enunciati nell'avviso e riportati nella delibera. Gli interroganti hanno, come dicevo, correttamente e perfettamente individuati i criteri a cui la Giunta Comunale anche quest'anno si è conformata per l'individuazione di iniziative a sostenere. Quindi non riusciamo, perlomeno io non riesco a comprendere quali ulteriori chiarimenti si debbano fornire con riferimento a questi criteri che sono, ripeto, stati rappresentati nell'avviso, colti perfettamente dagli interroganti e sinceramente ci sembrano piuttosto lineari. Quanto alla seconda domanda, avendo ad oggetto le motivazioni, i dati e i punteggi con i quali il soggetto beneficiario si è aggiudicato quel preciso contributo. Poiché, come detto, tutte le domande presentate sono state accolte, non è stato necessario stilare graduatorie né esprimere motivazioni, tenuto conto del fatto che l'avviso 2022, al pari dei precedenti, non contiene criteri comparativi in ordine all'entità del beneficio finanziario, salvo quello ricollegato al costo dell'evento, è pur sempre un contributo che evidentemente va considerato per la sua realizzazione, e in linea generale al limite della disponibilità del bilancio, come rappresentato in questo senso anche nell'avviso. Quanto alla terza domanda, avendo ad oggetto i tempi e le modalità di presentazione delle rendicontazioni necessarie per l'ottenimento del contributo, si precisa che nell'avviso, come in passato, non sono indicati termini massimi o perentori per la rendicontazione. Il relativo modulo viene inviato all'ufficio competente ai beneficiari del contributo contestualmente alla formale comunicazione di ammissione al beneficio stesso. Sono, per quanto mi risulta, gli uffici hanno subito dopo, diciamo, l'inizio, la fine del percorso del precedente contributo, in anno lo stanno ancora facendo, stanno lavorando le richieste, le proposte e le rappresentazioni di rendicontazioni, stanno erogando i contributi. In linea di massima, pur non essendo previsto da nessuna parte, in linea di massima orientamento è quello di consentire la chiusura della pratica nell'anno successivo, prima che si apra il nuovo periodo dei contributi del caso di specie 2023. Grazie.
Per la replica do la parola al consigliere Gammarota.
Sì, grazie Presidente. Inizialmente voglio ringraziare l'assessore Barili, che sempre con estrema gentilezza risponde alle nostre interrogazioni, ai nostri dubbi, non con altrettanta chiarezza, almeno dal mio punto di vista, nel senso che è stata un po' una risposta vacua che in un certo senso non evade dei dubbi che avevamo in principio, che adesso andrò a precisare. Ora, indipendentemente da due premesse. La prima è chiaramente la politica culturale che un'amministrazione decide di avere legittimamente. Io più volte ho espresso in questo Consiglio Comunale che non sono assolutamente d'accordo con le scelte di questa amministrazione e dell'assessorato, ma l'assessore già lo sa anche per quali ragioni e non le ripeto qui. E al di là di questo, un'altra premessa è quella sulle modalità che so bene vengono da lontano, se parliamo dell'avviso dal 2013 eccetera, ma il fatto di venire da lontano non significa che siano giuste, perché per quanto mi riguarda io credo che quello strumento era già sbagliato nel momento in cui è stato partorito. Quindi, ma un'amministrazione, come voi ci avete insegnato a chiamarla e a definirla, del cambiamento, credo che queste, non solo le grandi cose, ma anche queste piccole o medie faccende di casa, su queste doveva intervenire. E perché deve intervenire? Deve intervenire in primis perché là dentro c'è un calderone di situazioni che spieghiamo anche nella nostra interrogazione. Ci sono le attività ludiche, quelle ricreative, quelle più a scopo di entertainment, e dentro ci sono anche quelle con uno spessore culturale importante. Beh, queste due, di assoluta dignità per la popolazione folignata e per il nostro territorio, debbono avere due percorsi assolutamente diversi. Poi non ha risposto l'assessore se non facendo un cenno a quello che è un po' il documento fondamentale di questa materia, che è stato citato nell'interrogazione, che ha citato anche l'assessore e che sarebbe il caso, non è stato fatto prima, ma facciamolo, disponibilità, perché abbiamo il regolamento del 1994, cioè di 29 anni fa, e credo che delle modifiche debbano essere apportate. Io penso che per come si agisce, ok, in passato, ma io sto parlando ad oggi, per come l'amministrazione sta agendo sul ricevere, sul far uscire l'avviso, ricevere le richieste, elargire i contributi, io credo che siamo non fuori tempi massimi, ma fuori modi massimi, perché il regolamento parla di altre cose. Innanzitutto dice, interessante è la parte 2 del regolamento, perché nell'articolo 6 individua i criteri su cui volevamo dei chiarimenti e che non abbiamo avuto, e che sono: comprovato valore culturale e sociale dell'iniziativa. Sarà interessante anche per quanto ci riguarda fare un accesso agli atti, perché nella rendicontazione di un'associazione o di un soggetto che fa un'attività non c'è solo la rendicontazione economica e finanziaria, ma c'è anche, ci deve essere anche la rendicontazione di come è andata l'iniziativa e capire se c'è stato quel valore culturale e sociale di questa iniziativa. Punto 2, suo consolidamento nel tempo, cioè quindi da più tempo si fa l'iniziativa e tra virgolette più punteggio ha, e abbiamo visto nell'ultimo diciamo, nell'ultimo schema che è uscito ci sono iniziative che durano da 20-25 anni che non ci sono punteggi ma hanno avuto veramente un contributo irrisorio. Parlo principalmente su due festival molto importanti per la nostra città che l'hanno fatta conoscere a livello nazionale e internazionale, più di nicchia, sì, ma di quella nicchia anche a livello internazionale. Parlo del Festival Dance City e del Festival Young Jazz. Forze sociali attivate, che significa che le associazioni e i soggetti avranno, e ci saranno le rendicontazioni, delle lettere di partnership, nel senso che hanno collaborato con Tizio, Caio, Sempronio,
per tutta una serie
di altre attività. E bacino di utenza. Il bacino di utenza come si fa a vedere? Bisogna andare a tutte le iniziative per vedere la gente che c'è? No, ci sono dei documenti, sono i documenti della SIAE. Lì c'è scritto quante persone hanno partecipato. Un'altra cosa, Presidente, e concludo, per quanto riguarda due modalità su cui invito l'assessore e la Giunta a intervenire. La prima è che il comma 2 dell'articolo 6 dice: l'ammontare finanziario annuo degli interventi complessivi è determinato dal Consiglio Comunale, cioè da noi, in relazione alla rilevanza dell'iniziativa, in sede di approvazione del bilancio di previsione sulla base di una relazione dettagliata presentata dalla Giunta Comunale e della valutazione dei consuntivi passati. Quindi mi aspetto che ora, a fine marzo, quando discuteremo del bilancio di previsione, l'assessore o la Giunta, insomma, arrivi con una relazione dettagliata del quantum. Finisco veramente, perché all'articolo 7, sui tempi, importanti anche per chi va ad organizzare, no, tali iniziative, dice che la scadenza per la presentazione delle domande di ausilio finanziario è fissata al 30 novembre dell'anno precedente, non al 30 settembre dell'anno in cui si svolgono le iniziative, come è stato fatto anche nel 2022, anche prima, assessore, è vero, però cambiamo, cioè, se non lo fate voi, il vento del cambiamento, cambiare anche queste piccole cose, chi lo deve fare? Io mi aspetto, insomma, un impegno assoluto da parte dell'assessore e da parte della Giunta Comunale. Grazie.
Procediamo ora con il punto successivo all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Barbetti, Minelli, Patriarchi, gruppo consigliare Partito Democratico, Luca Angeli, gruppo misto, Silvestri Pizzoni, gruppo consigliare Patto per Foligno, Gammarota, gruppo consigliare Foligno 2030, in data 11 gennaio, avente ad oggetto centri di riuso. Chiedo chi vuole esporre, consigliera Barbetti, prego.
Grazie Presidente. Premesso che la gerarchia dei rifiuti europea stabilisce che il riuso dei beni è una buona pratica che viene anche prima del riciclo, perché allunga il ciclo di vita degli oggetti stessi, considerato che i centri di riuso già presenti in molte città italiane e anche in Umbria sono spazi attrezzati dove si possono consegnare oggetti vari che non ci servono più, ma che possono essere utili ad altri, facendo risparmiare materie prime ed energia, vista la delibera di giunta regionale 798 11 luglio 2016, successivamente integrata dalla 1129 2016, con cui la Regione Umbria ha approvato le linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso, considerato che l'amministrazione comunale di Foligno nel 2016 partecipò ad un bando promosso dalla Regione Umbria e se lo aggiudicò, prevedendo quindi la realizzazione di un'opera di circa 93.000 euro, preso atto che l'assessore all'ambiente a gennaio 2020 ha dichiarato che l'attuale giunta ha messo a disposizione un'ulteriore somma di 40.000 euro per superare alcune criticità del progetto e che il centro stesso avrebbe visto la luce presumibilmente entro il 2020, tutto ciò premesso si interroga il sindaco e gli assessori di riferimento qual è lo stato di realizzazione del progetto a tutt'oggi. Grazie.
Do la parola all'assessore Baglivi per la risposta.
Grazie Presidente, anche qui grazie agli interroganti e in particolar modo a chi ha illustrato la interrogazione poc'anzi. Ci sono dei numeri oltre che degli eventi da rappresentare. E dunque, faccio una breve premessa, con determina regionale 8846 del 21 settembre 2016 la Regione ha approvato il bando pubblico per la concessione di contributi ai comuni a sostegno della realizzazione di allestimento di centri di riuso, poi pubblicato sul BUR il 28 settembre 2016. In esito alla partecipazione a suddetto bando, il Comune di Foligno è stato messo a contributo, giusta ulteriore determina regionale numero 11931 del 1 dicembre 2016, per una somma concedibile pari all'80% della spesa ammissibile, cioè per un importo di euro 74.009,69, spesa ammissibile 92.512,11 e stanziato nel bilancio 2017 l'importo complessivo di 93.009,69 euro. Nel corso della redazione dello studio di fattibilità emergeva, quanto poi rappresentato poc'anzi, che con le risorse derivanti dal finanziamento regionale e il cofinanziamento comunale, con l'importo evidenziato, già stanziato, era possibile realizzare una struttura, su un termine elegante, scarsamente adeguata a ospitare un centro di riuso funzionale di dimensioni ridotte e non funzionale allo scopo. Con delibera del Consiglio Comunale 72 del 21 novembre 2019, l'amministrazione comunale in sede di assestamento stabiliva di destinare un'ulteriore somma di 40.000 euro d'avanzo di bilancio, le risorse aggiuntive venivano inserite nella programmazione di bilancio 2020. Con determina del 20/11/2020 si approvava il progetto esecutivo e si stabiliva di affidare i lavori ai sensi articolo 26,2 del decreto legislativo 50 del 2016, con un importo complessivo di euro 133.009,69, con assestamento di bilancio di cui la delibera di Consiglio 39, 26, 7 e 22, sono state assegnate ulteriori risorse pari all'euro 1.700, una sorta di conguaglio, per un impegno di spesa finalizzato a revisione prezzi ai sensi della normativa proprio sull'argomento. E quindi un riepilogo delle risorse utilizzate a 14 settembre 2022 dice che il finanziamento regionale è di 74.009,69, non c'è dubbio, il finanziamento comunale è assunta la cifra di 60.724,04, un totale dell'opera di 134.723,73. I lavori finalmente si sono conclusi ed è stato predisposto dal Servizio Ambiente e Verde, secondo le linee guida regionali per la realizzazione e gestione dei centri di riuso, di cui la delibera di giunta regionale numero 798 del 2006, successiva integrazione, l'avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di un soggetto per la gestione del centro di riuso in via Ezio Bartolomei, località Paciana, che sarà pubblicato, mi dicono gli uffici, a breve. In conformità a quanto stabilito e linee sia opportuno rappresentare anche questo, in conformità alle indicazioni regionali, l'avviso esplorativo è rivolto principalmente a soggetti operanti nel terzo settore, associazioni e organizzazioni no profit e cooperative locali, anche costituiti in raggruppamenti temporali. Quindi, valutazione finale e sintetica, siamo finalmente alla fine.
Per la replica do la parola alla consigliera Barbetti.
Grazie Presidente e grazie all'assessore Marini. Questa notizia mi fa particolarmente piacere perché proprio oggi a Palazzo Trinci si parlava della giornata dell'acqua che sarà il 22 marzo e questo risparmio di materiali eccetera ovviamente è in linea con quello che ci dicevamo, perché per produrre anche elementi che non immagineremmo, magari c'è bisogno di spreco d'acqua anche per quello, invece è così, perché per raffreddare impianti, per raffreddare macchine, cioè quindi il riuso è importante sia perché consente un risparmio a chi vuole in qualche maniera riutilizzare un usato che non serve più a chi l'ha consegnato ma che può essere utile, e nel stesso tempo riduce ovviamente gli scarti da portare nelle discariche, quindi è molto molto importante, io credo, e se ne dovrebbero costituire sempre di più, quindi mi fa veramente piacere che anche Foligno possa avere il suo centro di riuso. Grazie.
Procediamo ora con il punto successivo all'ordine del giorno, interrogazione presentata al consigliere comunale Gammarota, gruppo consigliare Foligno 2030, in data 26 gennaio, avente ad oggetto incuria e sicurezza stradale nella frazione di San Giovanni Profiamma. Do la parola al consigliere Gammarota.
Grazie Presidente, ma l'assessore vice sindaco sa insomma che ultimamente in questi due anni mi sto occupando della frazione di San Giovanni Profiamma. Non è la prima interrogazione che le faccio al riguardo, perché sembra un po' veramente una zona della città lasciata un po' a se stessa. E non sono stato, ma non tanto io che, come dire, cerco di rappresentare delle istanze dei cittadini, ma soprattutto i cittadini che stanno raccogliendo diverse firme su una via che è stata, diciamo, quella di via Casebasse. Erroneamente l'assessore l'altra volta ha risposto confondendola con un'altra via, che è quella di via Allegri, dicendo che, tutto registrato assessore, dicendo che era stato risolto il problema di via Casebasse con un dosso che invece è stato posto da un'altra parte, cioè su un'altra via. Questo ha detto, l'ho sentito io e non solo io. Detto questo, comunque, ora sto qui a rappresentare, vado a leggere l'interrogazione per le altre due direttrici, chiamiamole così, della frazione, che la frazione è attraversata da tre vie principali, ma poi vediamo come i problemi sono anche in alcune strade e vie secondarie. Le altre due sono via Brunelleschi e via Allegri. Oggetto incuria e sicurezza stradale nella frazione di San Giovanni Profiamma. Premesso che San Giovanni Profiamma è una delle frazioni più popolose del territorio comunale, nella frazione le due vie più importanti che l'attraversano sono via Antonio Allegri e via Brunelleschi, che presentano diverse criticità di viabilità e sicurezza stradale. Già in via Casebasse sono stati richiesti interventi per le stesse ragioni. Sempre nella frazione via Carlo Alberto dalla Chiesa risulta essere dissestata e con problemi di tracimazione delle acque dai tombini in caso di pioggia. Visto che in data 1 dicembre 2020 il Consiglio Comunale di Foligno ha approvato il PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, e che all'interno del PUMS è prevista la possibilità di intervenire con la disposizione e realizzazione di interventi volti a limitare la velocità e tutelare la sicurezza stradale, viaria e di spostamento, oltre alla qualità della vita dei cittadini residenti nelle diverse zone, quartieri, frazioni del territorio comunale, e che i fondamentali principi della mobilità sostenibile richiedono interventi per migliorare le condizioni di spostamento dei cittadini, a garantire lo scorrimento in sicurezza della viabilità e l'accessibilità delle strade e vie ai soggetti più deboli, come bambini, gli anziani, i disabili, ma anche i pedoni ciclisti. Considerato che via Allegri e via Brunelleschi sono di accesso alla frazione e di attraversamento della stessa, ma anche residenziali, e cioè permeano il tessuto edilizio di base e consentono di accedere alle unità abitative, considerato che per la gerarchia funzionale della viabilità, uno dei principi generali alla base della corretta e sicura viabilità di quartiere o frazione, per cittadini e residenti, le strade non debbono ricoprire gli stessi ruoli, e cioè essere allo stesso tempo di accesso al quartiere e frazione, di attraversamento e di ingresso diretto alle abitazioni. Visto che le due strade in oggetto, essendo strette e molto trafficate, anche con velocità sostenute, risultano essere molto pericolose per gli stessi residenti che temono per la propria incolumità anche solo nell'uscire di casa a piedi o con le auto, visto che anche risulta essere pericoloso e quasi impossibile percorrere a piedi o con la bicicletta, rimanendo non accessibile ai soggetti più deboli della strada, come prima sostenevo, contrariamente appunto al principio di mobilità sostenibile, constatato che lungo le due strade vi sono dei punti più critici dove necessariamente intervenire, e sono: 1. Via Allegri, in prossimità dei numeri 28 e 32B, in mezzo a due mezze curve, dove la velocità sostenuta e la poca visibilità per i residenti in uscita dalle proprie case risultano minare la sicurezza stradale e quella degli stessi residenti. 2. Via Allegri, in prossimità del Molino Bordoni e delle Cascatelle, virgolettato, per ridurre la velocità delle auto. 3.
Via Allegri, in prossimità del numero 9, dove insiste una piccola traversa che desta in situazioni precarie creando notevoli disagi ai residenti. Strada non ancora risistemata e rimasta sotto il livello della via principale a seguito dei recenti lavori di intervento per il nuovo impianto idrico e che rimane un circuito per i motocross che vengono dal ponte di Scanzano lungo la strada, soprattutto nel weekend, il sabato e la domenica. 4. Incrocio Via Allegri via dalla Chiesa, dove gli ultimi incidenti, uno le scorse due settimane tra l'altro, hanno causato anche la rottura dei muretti recinti delle case con auto piombate dentro i giardini privati. 5. Via Brunelleschi, in prossimità dell'ingresso degli impianti sportivi, dove si va in via Amedei, sotto, dove è la zona, diciamo, della festa della Rocciata, dove il doppio ingresso in entrata ed uscita crea notevoli disagi. L'acqua piovana va ad intasare i tombini in prossimità dello slargo, parcheggio auto e camion lungo via dalla Chiesa, che tracimando causano allagamenti alle case private oltre che allo spazio pubblico. In ultimo, l'incuria ed il dissesto del manto stradale in via dalla Chiesa causa notevoli disagi non solo ai residenti ma anche alle attività commerciali presenti nella parte più alta della via. Ritenuto che sia necessario intervenire di fronte a tali problematiche per garantire una migliore qualità della vita di tutti i cittadini, una viabilità più sicura per gli abitanti della frazione di San Giovanni Profiamma ed in particolare la sicurezza in prossimità e in ingresso della propria abitazione alle famiglie residenti, preso atto che i cittadini residenti hanno tentato più volte di interloquire con l'amministrazione comunale, sindaco, assessore ai lavori pubblici e anche uffici preposti, senza mai ricevere una disponibilità per un impegno serio volto alla risoluzione delle problematiche sovraesposte, né un vero ascolto sui vari disagi vissuti quotidianamente. Considerato infine che in tale periodo la Giunta Comunale si appresta a definire il bilancio preventivo annuale dell'ente e che ogni intervento che si pensa di attuare andrebbe preventivamente partecipato con i cittadini residenti per capire se è realmente utile alla risoluzione del problema o dei problemi, si interroga il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici sul fatto se l'amministrazione intende prendersi carico di tutte queste problematiche sovraesposte, anche prevedendo delle risorse economiche da impegnare già dal bilancio 2023. E se l'assessorato dei lavori pubblici intende anche predisporre le seguenti azioni: attraversamenti pedonali rialzati o dossi in via Allegri e via Brunelleschi, in prossimità dei punti critici sopra descritti, al fine di limitare la velocità del transito delle auto. 2. Specchietti parabolici in prossimità dei punti ciechi all'uscita delle abitazioni nelle suddette vie. 3. Attraversamento delle vie in zona 30 con relativa segnaletica. 4. Asfaltamento della traversa di via Allegri in prossimità del numero civico 9 e chiusura della traversa al transito dei motocross. 5. Sistemazione nel manto stradale di via dalla Chiesa e pulizia dei tombini lungo la via, in particolare nella piazzetta slargo parcheggio auto e camion. 6. Allargamento dell'accesso ed uscita della strada che da via Brunelleschi entra nella zona degli impianti sportivi via Medei, che dicevo prima, per agevolare l'ingresso sia delle auto che dei pullman, prevedendo anche un marciapiede dei pedoni. Aggiungo 7, non c'è scritto, anche davanti alla scuola, l'attraversamento pedonale che c'è con un dosso. E in ultimo, quali sono i tempi utili per l'avvio dei lavori di realizzazione degli auspicati interventi al fine di risolvere definitivamente tutte le problematiche sollevate. Grazie Presidente.
Do la parola per la risposta all'assessore Meloni, prego.
Allora, i punti sono 6 che il consigliere ha nel finale dell'interrogazione chiede. Allora, bene. Allora, punto 1, quello che riguarda l'attraversamento pedonale rialzato via Allegri via Brunelleschi. Allora, con determina dirigenziale 1954 del 18 novembre 2022, questa amministrazione, al fine di migliorare e mettere in sicurezza alcune viabilità comunali, ha affidato la fornitura e posta in opera di numero 2 attraversamenti pedonali rialzati in materiale plastico riciclato. Infatti uno è stato utilizzato, in quanto il 27 gennaio del 2023 è stato installato all'altezza del civico numero 2 di via Allegri, proprio dove in qualche modo chiedeva l'interrogante, via Allegri fronte Chiesa, all'ingresso della frazione San Giovanni Profiamma. quindi è stato installato in Via Allegri uno dei rialzi che venivano chiesti. Il consigliere ovviamente non lo poteva sapere perché onestamente l'interrogazione era antecedente all'installazione. Punto 2, la richiesta di specchietti parabolici. Gli specchi parabolici non sono dispositivi previsti dal codice della strada. L'eventualità di loro installazione presuppone obblighi di manutenzione e possibili responsabilità in caso di sinistri per eventuali difetti di posizionamento o di nitidezza dell'immagine, fermo restando che lo specchio in quanto tale restituisce un'immagine speculare. Per tali motivi da ormai diversi anni il Comune di Foligno installa tali dispositivi solo alle intersezioni tra strade pubbliche e comunali ove esistano evidenti limitazioni della visibilità e non sia possibile migliorarla. La visibilità degli accessi privati nell'immissione sulle strade comunali rimane nelle competenze del proprietario. A norma del codice della strada, gli accessi carrabili devono rispondere a precisi requisiti di visibilità che dovrà provvedervi in autonomia. Nel caso l'installazione e l'ingombro dello specchio non possono ricadere sul suolo pubblico. Per quanto riguarda invece il punto 3, l'attraversamento delle vie in zona 30, pur non vi sia previsione, anche nel PULMS, di istituzione zone 30 per le vie in argomento, ciò non toglie la possibilità di disporre un'apposita ordinanza del limite di velocità 30, ma in questo momento sinceramente non è in previsione, sarà una riflessione che affronteremo. Per quanto riguarda il punto 4, asfaltamento della traversa di via Allegri, punto 4, la traversa di Via Allegri, in prossimità del numero 9, è stata interessata dalla realizzazione del nuovo impianto idrico ad opera di VUS SPA. Per la risoluzione delle problematiche evidenziate, è stata sollecitata l'azienda sopracitata ad effettuare i lavori di ripristino necessari. Per il punto 5 del mando stradale via dalla Chiesa, si provvederà a far controllare le caditoie stradali lungo tutta via dalla Chiesa, a sistemare quelle non perfettamente in quota e a sostituire quelle già danneggiate. Si procederà inoltre alla pulizia dei piazzali e alla chiusura delle buche esistenti. Per quanto riguarda l'allargamento dell'accesso in via Brunelleschi, quella della zona di impianti sportivi, che è appunto una delle opere pubbliche che questa amministrazione ha effettuato per agevolare l'accesso alla scuola e agli impianti sportivi, perché come ricorderete tutti quella strada era diciamo a senso unico alternato, no, a senso a doppio senso ma alternato, perché non c'era la possibilità di appunto di percorrerla in ambo i sensi perché non c'era lo spazio, quindi abbiamo fatto quell'aspetto, quella predellina che ha permesso un collegamento più evidente. La realizzazione della nuova predella di collegamento a scuola materna ha consentito l'istituzione del senso unico in entrata adiacente agli impianti sportivi e del senso unico in uscita, in modo da consentendo di ridurre chiaramente i disagi evidenziati. Attualmente nel bilancio quindi è stata attenzionata quella situazione, ma nel bilancio 2003 non è possibile attualmente prevedere anche finanziamenti per la realizzazione del marciapiede, ma è evidente che era un problema che è stato attenzionato, in quanto appunto lì sono state fatte una predella che permette il senso unico in entrata e il senso unico in uscita, quando prima praticamente dove si doveva attendere che un autoveicolo passava, perché altrimenti non c'era lo spazio necessario. Grazie Presidente.
Per la replica do la parola al consigliere Gammarota.
Sì, beh, diciamo che anche con questa risposta si capisce che non c'è interesse da parte di questa amministrazione sulla frazione di San Giovanni Profiamma. Il lapsus dell'altra volta, assessore, che le ricordavo, quando l'altra volta si parlava di una sola via che si chiama Via Case Basse, e lei mi ha risposto con la stessa delibera, con lo stesso dosso che è stato messo in Via Allegri 2, ha risposto ora,
Chiaramente i problemi di via Casebasse non si possono risolvere in un'altra via. Io penso che, insomma, pensavo che era un lapsus l'altra volta, invece lo riconferma oggi. Quindi secondo me ha un po' di confusione, ma io l'invito, se vuole andiamo anche insieme e andiamo a vedere innanzitutto com'è la toponomastica, no, della nostra città, insomma bisogna anche un po' conoscerla. Secondo, parlare con le persone e vedere direttamente i problemi che ci sono. Rispondere al punto 1, quando si parla di diversi punti critici su due strade, rispondendo che ne è stato messo uno, un secondo non si sa quando e come, chi ha deciso di metterlo al 2? Al 2 non c'è la criticità più importante, c'è più in là. Quindi non so con quale criterio ha scelto di posizionare il dosso lì piuttosto che da un'altra parte. Ma voi i problemi di questa frazione li conoscete bene, perché nel dicembre del 2019, con il vento in poppa e ancora in luna di miele, voi siete andati, diretta prima del Covid, siete andati a San Giovanni Profiamma con il sindaco e la giunta, i tecnici e tutti, avete ascoltato, avete un verbale, avete le firme dei cittadini, avete tutto. Se in tutto questo tempo non avete fatto nulla, appunto, significa che non vi interessa di questa frazione, magari di altre sì. Allora mi chiedo, visto che nelle ultime settimane, lo sapevamo pure, no? Io scherzosamente l'ho chiamato mutuo elettorale, no? Si ricorda, perché guarda caso si apre un mutuo a un anno dalle elezioni per rifare le strade, quando in questi 4 anni nulla è stato fatto. Almeno in questo mutuo di 3 milioni, due spicci per San Giovanni Profiamma, per questi 4 punti importanti su cui intervenire, ci sono? Questa è la domanda che mi faccio e io mi auguro di sì. Grazie.
Procediamo ora con il punto 7, interrogazione presentata dal consigliere comunale Gammarota, gruppo consigliare Foligno 2030, in data 26 gennaio, evento ad oggetto in curia pulizia e illuminazione in via Genova, via Trento e via Trieste. Do la parola al consigliere Gammarota.
Sì, grazie. Vado a leggere. Premesso che a partire dall'ultima settimana di novembre fino al 17 gennaio, è stata presentata l'interrogazione il 25 gennaio. Da più di 2 mesi in via Genova, via Trento e via Trieste delle traverse di via Roma, l'illuminazione stradale ha funzionato solo per alcuni giorni, lasciando la zona in un buio totale dal tramonto fino alle prime ore del mattino. Premesso che in tali vie è presente una situazione di incuria, sia per le numerose buche non ricoperte, sia per la mancata pulizia e raccolta delle foglie degli alberi. Considerato che ciò ha creato e tutt'oggi sta creando gravi disagi e difficoltà ai residenti, che hanno visto mettere a rischio la propria incolumità e sicurezza per il crescere della possibilità di cadute, che tale possibilità è ulteriormente favorita dalla presenza di buche e fogliame umido, che la situazione sopra descritta provoca una grave limitazione alla libertà di spostamento e visto che molti residenti hanno ripetutamente segnalato quasi ogni sera ai vigili urbani o al call center per la segnalazione dei guasti, l'interruzione dell'illuminazione stradale e la mancanza di interventi in grado di risolvere il problema, visto che i vigili urbani hanno per lo più ribadito il proprio impegno a comunicare agli uffici competenti le segnalazioni dei cittadini, considerato inoltre che ulteriori rischi per la sicurezza si sono verificati a causa della mancata efficienza delle videocamere di sorveglianza, chiaramente venendo meno l'elettricità, installate a proprie spese dai residenti, preso atto che per qualche giorno il servizio sembrava essere ripristinato per poi riprendere a non funzionare e che i cittadini residenti vorrebbero giustamente garanzie sull'efficienza dello stesso e sulla certezza dei tempi e dei modi per un'effettiva riparazione, si interroga il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici sul fatto che l'amministrazione è a conoscenza o meno di tali disagi e disservizi, sull'intenzione dell'amministrazione di adoperarsi per la riparazione del guasto all'illuminazione delle vie in oggetto, su qual è l'ufficio preposto a cui i cittadini possono e potranno rivolgersi non solo per segnalare il problema ma anche per ulteriori criticità connesse e se intende l'amministrazione intervenire per occuparsi fattivamente dell'incuria nelle vie in oggetto, pulizia e raccolta delle foglie e intervento per eliminare le buche presenti. Grazie.
Do la parola all'assessore Meloni per la risposta.
Allora, non posso che dire che non è che scelgo io dove posizionare i rialzi, ma li scelgono i tecnici. Non so se il consigliere Camarola ha altre situazioni. No, no, ma beh, visto che lei chiede se penso siamo che terminare. È una cosa positiva che io le rispondevo, se vuole se aveva lei la necessità di vincere con l'ultima parola, le lascio. Volevo darle delle indicazioni che erano inerenti alla sua interrogazione. Se lei non me lo permette, effettivamente è fuori tema. Qui, benissimo,
quello
che prima lei ha bypassato, benissimo, giusto, è giusto che io lo rispetti. Quindi, tornando alla interrogazione inerente al punto 7 dell'ordine del giorno, al punto 1, perché conosco abbastanza bene la toponomastica della città in quanto vado in qualche modo a vedere le vie, quindi inevitabilmente conosco anche via Genova, via Trento e via Trieste dove sono posizionate, e a riguardo infatti al punto 1 dell'interrogazione, che appunto è quella che dice se siamo a conoscenza dei disagi e dei disservizi, ovviamente l'amministrazione ha preso atto delle segnalazioni rese dai cittadini, appare del tutto evidente, attraverso i canali ordinari. Per quanto riguarda il punto 2, che intende l'amministrazione adoperarsi per la riparazione del guasto all'innovazione delle vie in oggetto, l'amministrazione tramite gli uffici competenti ha prontamente seguito le attività necessarie per il ripristino della piena funzionalità degli impianti di pubblica illuminazione, avendo riscontrato che le disfunzioni lamentate non sono riconducibili a una mera sostituzione delle lampade spente, ma bensì a problematiche inerenti le linee elettriche di alimentazione e distribuzione, per le quali dopo aver eseguito un attento esame si ipotizza che possano aver subito danni non facilmente localizzabili in occasione di realizzazione o riparazione delle infrastrutture a rete effettuate da terzi. Per quanto riguarda il punto 3, che è appunto quale segnala il problema che si è connesse, l'ufficio preposto per gli impianti pubblici di illuminazione e servizio sicurezza pubblica all'area lavori pubblici per il tramite del call center. Per il punto 4, se si vuole intervenire nelle vie in oggetto. Allora, nelle vie in oggetto, le interrogazioni che erano state fatte antecedentemente, come quella l'altra, molte richieste sono poi già state risolte. Ad esempio, nella zona in questione, che si parla di via Genova, via Trento, via Trieste, quindi si chiede l'asfalto, eccetera, come in precedenza a San Giovanni Profiamma c'è l'asfalto, nel mutuo che qualcuno sostiene elettorale, invece è un mutuo proprio inerente proprio all'interrogazione, perché c'è via Genova, è un mutuo necessario perché le vie della città, come tutti i cittadini sanno, da anni, per anni sono state vergognosamente trascurate, e quindi abbiamo fatto un mutuo per ripristinare proprio anche quello che il consigliere Camarota diceva. Infatti, ovviamente non lo poteva sapere perché la interrogazione è antecedente, via Genova sarà una delle vie asfaltate su quella zona, qui infatti via Genova sarà asfaltata proprio con il mutuo che viene definito elettorale, invece è un mutuo necessario per creare le condizioni di percorribilità delle vie cittadine, che erano ai limiti della impercorribilità, tant'è vero che l'attenzione c'è un po' ovunque, è chiaro. È evidente che i soldi non bastano, ha ragione perfettamente il consigliere Camarota, che bisogna ancora investire, ha perfettamente ragione. Infatti negli anni in cui c'era anche lui in consiglio comunale come capogruppo di maggioranza, non è che è stato fatto un granché, e ha ragione, quindi stiamo sopperendo a una eredità delle vie davvero drammatica che inevitabilmente stiamo cercando di fare. E una via delle tre vie che ha detto Camarota effettivamente è asfaltata, come sarà, non è oggetto di interrogazione, sarà asfaltata via Torino, come sarà asfaltata inevitabilmente tante altre vie, ma su questo al riguardo voglio evidenziare che ad esempio via Colle di San Giovanni Profiamma, che è la zona prima, sarà asfaltata, così come tante altre. Ma le vie sono state ben definite dai giornali, dai mass media, in qualche modo, che abbiamo definito. Quindi, in conclusione, per quanto riguarda via Genova, è stata appaltata e verrà realizzata nell'anno 2023, mentre si è provveduto a ordinare un intervento manutentivo di rattoppo buche per via del Trento, via Trieste, la ditta manutentrice. Chiaro, non ci sono i soldi per tutto, non è che è una cosa nota, nonostante il mutuo elettorale che qualcuno sostiene, non riusciamo a farle tutte. La polizia ha raccolto le foglie, viene svolta al gestore della raccolta dei rifiuti urbani VUSPA, che è in procinto di implementare l'adozione organica strumentale a disposizione dei servizi di competenza. Anch'io ho avuto, in qualche modo, quando hanno letto che finalmente, dopo tantissimi anni, ai limiti della percorribilità queste vie, tantissimi cittadini infatti si sono congratulati con il sottoscritto, con l'amministrazione, con il sindaco, con tutti quanti, perché abbiamo iniziato a asfaltare determinate strade che erano effettivamente da anni non prese in considerazione. Grazie Presidente.
Per la replica la parola al consigliere Gammarota.
Sì, allora, ma in generale io neanche ricordo, assessore, quando c'ero, era il 2004, quindi insomma sono passati tantissimi anni. Ricordo però una cosa, ricordo che le strade sono un po' state lasciate a se stesse in alcuni anni, quando le vecchie amministrazioni decidevano se proseguire con l'alto livello dei servizi sociali di questa città oppure rattoppare qualche buca. E in anni in cui è stato difficile, dopo la crisi del 2007-2008, giustamente l'amministrazione ha fatto scelte verso le famiglie, verso i cittadini e le cittadine, mantenendo l'alto livello dei servizi sociali e magari non rattoppando qualche buca e non scegliendo lo strumento del mutuo, che comunque indebita l'ente locale da qui in avanti. Farlo ora, domani, non si sa neanche se uno che lo apre, che lo accende oggi ci sarà, è una scelta un po' discutibile. Detto questo, siccome, come dire, quando faccio un'interrogazione e poi la discuto in Consiglio Comunale, sono solito il giorno prima o due giorni prima andare a vedere se la situazione è migliorata, soprattutto se passa del tempo, perché qui sono passati quasi 2 mesi. E devo dire che per quanto riguarda questa interrogazione c'è stato un intervento dell'amministrazione per quanto riguarda la pulizia del fogliame umido che richiedevano insomma i residenti, è stato anche alcune buche, diciamo, si è intervenuti anche per questo, ma è chiaro che lì il manto deve essere rifatto, lo sa meglio di me se c'è passato, come anche per quanto riguarda l'illuminazione. Lì è chiaro che c'è un problema, come diceva lei, tra virgolette strutturale, e che io credo che l'amministrazione, anche insieme alla ditta che ha, diciamo, l'appalto della manutenzione, comunque dovrà metterci le mani e risolverlo, perché soprattutto c'è questa intermittenza dell'illuminazione che i cittadini hanno riscontrato quando piove. Fortunatamente, per quanto riguarda l'illuminazione, ovviamente ha piovuto poco da quando è stato ripristinato, diciamo, quindi da fine gennaio in poi c'è stato quindi qualche stacco dell'illuminazione, ma è stata più l'eccezione che la regola. Ma da novembre a fine al 17 di gennaio veramente ogni sera questi cittadini erano al buio, quindi al fine affinché insomma non si ripresenti questo problema, magari, ecco, con la ditta appaltatrice un intervento importante deve essere fatto. Grazie.
Procediamo con il punto successivo all'ordine del giorno, il punto numero 8, l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Gammarota, gruppo consigliare Foligno 23, intentata 26 gennaio, avente ad oggetto situazione rifiuti in largo Garibaldi a Sant'Eraclio. Do la parola al consigliere per l'esposizione.
Grazie Presidente. In conferenza dei capigruppo non mi sono accorto che erano tutte una dopo l'altra. Per riprendere il fiato l'avrei messa differentemente. Insomma, vabbè. Sì, allora siamo qui a Sant'Eraclio, anche questa è datata. È datata 21 gennaio di quest'anno. Sulla situazione all'ingresso del castello, non so, penso che l'assessore Barili che mi risponderà, ma di lei infatti non ho dubbi, assessore. Un Quintanaro sa dove sono le vie.
Facciamo terminare il consigliere Cammarota.
Allora, ritornando a noi, è una situazione che si sta protraendo nel tempo e che i cittadini e l'attività commerciale della piazza di Largo Garibaldi insomma stanno protestando, perché la situazione è assolutamente insostenibile. Vado a leggere perché è corta e abbastanza esemplificativa della situazione. La situazione di rifiuti in Largo Garibaldi e Sant'Eraclio. Premesso che la gestione attuale di Bus S.p.A. ha riscontrato numerose criticità nel comparto della raccolta dei rifiuti urbani, che l'attuale consiglio di amministrazione di Bus S.p.A. è stretta emanazione dell'amministrazione Zuccarini, in quanto il comune di Foligno detiene la maggioranza relativa alle quote della società, visto che Bus S.p.A. ha avviato una nuova sperimentazione sulla raccolta dei rifiuti urbani attraverso una razionalizzazione ed un nuovo calendario, considerato che il problema dei ritiri è stato più volte denunciato dai cittadini e che con il nuovo calendario si è notevolmente aggravato, che oltre ai ritiri si aggiunge il problema degli abbandoni e delle utenze fantasma, preso atto che in Largo Garibaldi a Sant'Eraclio esiste un problema serio in prossimità dell'ingresso al castello, che i residenti all'interno del castello debbono portare fuori i loro sacchi dei rifiuti perché l'automezzo adottato per il ritiro non entra all'interno del castello stesso, che tali rifiuti vengono accumulati per strada formando una piccola discarica a cielo aperto, tale da richiamare anche l'abbandono di ulteriori rifiuti, che la situazione descritta risulta essere un danno alla sicurezza e all'igiene dei cittadini e al decoro urbano, oltre a creare disagi agli esercizi commerciali adiacenti. Considerato inoltre che potrebbero essere presenti utenze fantasma in prossimità e all'interno della frazione, che aumenterebbero la mole di rifiuti abbandonati nel sito in oggetto. Si interroga quindi il sindaco e l'assessore all'ambiente se è possibile organizzare il servizio in modo tale che gli operatori bus possano entrare anche a piedi all'interno del castello per ritirare i rifiuti dei residenti in prossimità dell'ingresso della loro abitazione ed evitare che li lascino in Largo Garibaldi come sopra descritto. Che in alternativa sia possibile spostare i box più grandi e non lasciarli in prossimità della porta d'ingresso al castello e di due attività commerciali. Se è possibile controllare le eventuali utenze fantasma nella frazione e se si riesce a posizionare una fototrappola nel sito in oggetto per evitare ulteriori abbandoni ai rifiuti. Nel frattempo, aggiungo assessore, che è stata posizionata da un'attività commerciale, una che è una pizzeria, una pedana, e che, come dire, già questa pedana, no, ostruisce l'abbandono perché toglie gran parte insomma del terreno, però io ci sono passato anche ieri sera prima di cena e la situazione non è assolutamente migliorata. Grazie.
Per la risposta do la parola all'assessore Barili.
Grazie di nuovo Presidente, confermo quanto testé detto dall'interrogante. E allora, vediamo, c'è una notizia che è supportata da un atto scritto e sulla quale è opportuno iniziare la risposta, quella risposta ovviamente orale a questa interrogazione, e risposta che evidentemente poi soddisfa anche il punto 2 dell'interrogazione stessa. Il gestore ci ha formalmente comunicato, ovviamente incaricati del gestore, che, e leggo testualmente, in riferimento all'implementazione del modello PAP porta a porta all'interno del castello di Sant'Eraclio, confermiamo l'alternativa 1, cioè la possibilità di fare raccolta porta a porta, nella interrogazione, indicata in interrogazione allegata, perché evidentemente l'è stata trasmessa. In sintesi verrà esteso il modello di raccolta relativa a pianificazione dei servizi già attuati nel centro storico di Foligno. Un giorno su sette raccolta tris, porta a porta, due giorni su sette organico, porta a porta. Continuo a leggere testualmente tempi di attuazione previsti aprile-maggio e io rappresento a voi, così come mi è stata rappresentata, intelligenti Pauca, quello che è emerso. Quindi poi andiamo avanti con, sinceramente, la notizia fa piacere anche a noi, evidentemente, perché la situazione di criticità lì è innegabile. Hanno provato, evidentemente, il gestore è riuscito a far quadrare il cerchio e quindi ritiene di poter attuare questo servizio porta a porta anche nel luogo oggetto dell'interrogazione. Andiamo avanti con riferimento al punto terzo, utenze fantasma, facciamo premessa scontata, utenze fantasma a Sant'Eraclio, a Castello, devono essere evidentemente trattate alla stregua di tutte le altre utenze fantasma, quindi breve premessa, sappiamo tutti che qualunque soggetto che occupa un immobile è obbligato a produrre la dichiarazione di occupazione dei locali al fine del pagamento della Tari. Sappiamo perfettamente che non tutti rispettano questa norma e che gli uffici tributari sistematicamente seguono incroci fra le seguenti banche dati, vexata questio, anagrafe, utenze idriche, utenze Enel, utenze gas e locazioni. A volte con l'ausilio del comando di polizia municipale vengono effettuate anche delle verifiche sul territorio tese all'acquisizione di elementi e indizi atti a far presumere la presenza e l'occupazione delle unità immobiliari da parte di soggetti che non hanno residenza, che non sono intestatari di contratti di locazione e neanche di forniture di energia elettrica. Inoltre, e comunque, aggiungo mensilmente, l'ufficio trasmette alla VUS, al gestore, la propria banca dati, completa di tutti gli elementi utili per consentire al soggetto gestore di aggiornare la situazione, cambi indirizzo, cessazione, nuovi iscritti. Questa è la risposta, evidentemente, siamo a vedere. Probabilmente il sistema di raccolta porta a porta riuscirà a darci qualche risposta in più che magari consente al gestore di andare a lavorare anche su questo aspetto. Punto 4, fototrappole nel sito per evitare ulteriore abbandono di rifiuti. Allora, ci dicono che le fototrappole attualmente disponibili sono state tutte installate, sono state individuate in collaborazione con i gestori i luoghi oggetto di maggiori abbandoni. L'installazione di una fototrappola a largo Garibaldi, al di là poi del discorso concreto, logistico, presenta alcune criticità che influiscono sulle funzionalità e utilità dello strumento. In particolare, ci dicono gli uffici, non sono presenti supporti sufficientemente nascosti su cui andare fisicamente a collocare la fototrappola, pali, alberi, che chiaramente non deve essere visibile per ovvi motivi, per svolgere in modo completo il proprio servizio. La maggior parte degli abbandoni a Largo Garibaldi viene svolta da persone a piedi, che quindi dalle fototrappole trarrebbero poco documento, per ovvi motivi anche in questo caso. La fototrappola scatta un fotogramma, altro argomento su cui riflettere, un fotogramma ogni qualvolta rileva un movimento, quindi un luogo di frequente passaggio come quello in questione sarebbe acquisito un numero di immagini molto alto e quotidianamente poi immagini in gran parte non sarebbero attinenti con comprensibili inutilità di lavori. Ecco, queste sono tre criticità che portano allo Stato a formulare questo tipo di considerazione, salvo ovviamente un approfondimento e una implementazione di quanto dell'argomento su cui abbiamo poc'anzi trattato. Grazie.
Per la replica do la parola al consigliere Gammarota.
Ringrazio l'assessore delle risposte e mi premeva anche ringraziare perché sollecitato più volte dal sottoscritto per intervenire anche perché non si riusciva, né i residenti né i commercianti riuscivano a chiamare al gestore, cioè alla VUS, e avere delle risposte. E quindi mi sono sentito più volte con il consigliere d'amministrazione di VUS, Emanuele Lancillotti, il quale lo ringrazio perché si è preso più volte carico di intervenire, ma lì o si interviene a livello strutturale
oppure ogni giorno c'è un intervento straordinario che deve essere fatto. Ora, ci sono state, soprattutto nelle settimane scorse, nel mese passato, perché c'era il carnevale, però non c'è sempre il carnevale, e quindi anche quando non c'è la festa del carnevale, lì è un luogo che per il decoro della frazione, oltre che tutto il discorso sull'igiene, eccetera, bisogna intervenire. Ora, vediamo se già, come dicevo prima, con la nuova pedana che è stata installata dal nuovo esercizio commerciale, se con l'intervento che ci spiegava l'assessore, capire se nei prossime settimane e mesi, insomma, il problema si va a risolvere oppure no. Ripeto, foto inviatemi già ieri e sono andato di persona a vederlo, non è ancora risolto. Però questo intervento che diceva sarà delle prossime settimane, no? Parliamo di aprile, giusto? Questo dice aprile barra maggio. Ok. No, prego.
Assessore, non è okay. Previsto la possibilità di intervenire, facciamo terminare il consigliere,
okay, prego. Non avevo capito bene l'aprile e maggio, va bene. Allora, per quanto riguarda il problema delle utenze fantasma, è un problema diffuso, sono d'accordo, però bisogna intervenire e soprattutto intervenire almeno in prossimità di dove vengono individuate queste mini discariche, perché, come dire, è quasi ovvio che lì, come dire, l'intorno qualcosa non va, e quindi lo farei magari se aiutate dal porta a porta. Questo è da verificare. Comunque noi questa situazione continuiamo ad attenzionarla e a monitorarla. Per quanto riguarda l'ultimo punto, quello della fototrappola, ma io penso che il fatto che ci sia, almeno io la vedo così, il fatto che ci sia una fototrappola, un po' come la telecamera, oltre che la sua funzione, non tutte le telecamere che si mettono riescono a soddisfare, no, le necessità per cui sono state messe, però come funziona spesso, il deterrente anche ben comunicato può essere magari una soluzione. Quindi invito magari l'assessore, l'assessorato, l'amministrazione a non, come dire, congelare questa ipotesi, perché alla fine una in più si acquista, non è quello il problema, però approfondire meglio questa situazione, e staremo a vedere tra un mese se la situazione, un mese, due, se la situazione andrà a migliorare. Grazie.
Procediamo ora con il punto numero 9 all'ordine del giorno, l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Fantauzzi, Marotta, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, Gammarota, gruppo consigliare Foligno 2030, Barbetti, Sigismondi, Patriarchi, Minelli, gruppo consigliare Partito Democratico, Pizzoni, Silvestri, gruppo consigliare Patto per Foligno, in data 2 febbraio, avente ad oggetto installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare in località Corvia Tenne. Risponde per sunto l'assessore Barili. Allora, ho la richiesta da parte del consigliere Fantauzzi.
Sì, grazie Presidente. Siccome da regolamento è per sunto, ovviamente mi limiterò soltanto alla semplice lettura dell'interrogazione. Oggetto installazione di nuova stazione radiobase per telefonia cellulare in località Corvia Tenne. Premesso che il Comune di Foligno ha autorizzato l'installazione di una nuova stazione radiobase per telefonia cellulare in via Monte Lagarella, molto vicina ad edifici residenziali e agli impianti sportivi comunali di Corvia, da qualche settimana sono iniziati i lavori di installazione di una nuova stazione radiobase per telefonia cellulare in località Corvia Tenne, in prossimità di via Monte Lagarella 10-12. Ovviamente dico soltanto che la tempistica riportata qui deve tener conto che questa è del 1 febbraio, l'interrogazione. Tali attività edili sono state autorizzate dal SUAPE Comune di Foligno con protocollo numero 273556 del 14/12/2022 e la ditta Inuit SPA committente. Le attività di installazione qui sopra stanno avvenendo su un terreno privato. Considerando che tale installazione è stata autorizzata a stretta vicinanza di edifici residenziali, i quali risulteranno deprezzati proprio dalla realizzazione di tale opera, considerando anche che la particolare vicinanza potrebbe essere dannosa alla salute degli stessi residenti, preso atto che nella tavola relativa all'inquinamento elettromagnetico disposto dal Comune di Foligno la stazione radio prevista risulta posizionata in altro luogo, vedi posizione 10 della tavola allegata, dell'inizio dei lavori non sono stati avvisati né i cittadini residenti né i soggetti che gestiscono gli impianti sportivi comunali di Corvia. Si interroga il sindaco e gli assessori di riferimento quali sono stati i passaggi relativi all'intero iter autorizzativo, per quali motivi il processo decisionale che ha portato alla concessione dell'installazione in oggetto non è stato partecipato con i cittadini residenti dell'area interessata e nelle frazioni interessate, compresi quelli che gestiscono gli impianti sportivi di Corvia, in base a quali criteri e considerazioni è stata autorizzata a quel punto specifico l'installazione della stazione radio, l'autorizzazione per tale nuova installazione rispetto alle norme tecniche di attuazione e infine l'installazione nel sito attuale può causare danni alla salute delle persone residenti che risulterebbero essere esposte a gravi esposizioni elettromagnetiche. Grazie.
Do la parola all'assessore Barili.
Sì, grazie Presidente. Sappiamo perfettamente tutti che nelle more c'è stata una commissione controllo garanzia apposita il 16 febbraio scorso. Ci siamo, vi siete, per la verità, rispondo io anche per farvi perdonare dall'assenza prolungata alla seduta del 16 febbraio per motivi professionali, quindi invece l'assessore Cesaro me la prendo io questo incarico oggi, al di là della battuta. E l'argomento è caldo, è conosciuto, è perfettamente conosciuto, e questa interrogazione fa seguito a una attenta riflessione condivisa, un dibattito importante che è intervenuto nel corso della Commissione Controllo Garanzia del 16 febbraio. E qui il sunto è relativo, mi limito a dare degli elementi che sono molto, molto, molto fattuali, pragmatici ma non certo sintetici, comunque ci proviamo. Punto 1, risposta a punto 1, la ditta Inuit ha presentato nel portale SUAPE istanza Protte 49138 del 22 luglio 2022 avendo l'oggetto realizzazione di nuova infrastruttura di comunicazione elettronica e predisposizione per futura ospitalità SRB per telefonia cellulare in località Corvia, nel luogo che conosciamo, via Monte Lagarella 1012, sul terreno censito al catasto terreni, foglio 212, particella 127. Questa istanza è stata presentata ai sensi dell'articolo 44, decreto legislativo 207/2021. L'istanza è risultata carente di documentazione essenziale, fondamentale e propedeutica sia alla fase istruttoria che a quella autorizzativa. Il 15 febbraio 2023, con protocollo comunale 11847, è stata trasmessa apposita comunicazione alla ditta richiedente al tecnico ingegnere Antonio Luigi Catalani, contenente le risultanze dell'istruttoria e la diffida a non dare inizio alle attività. Punti 2 e 3 e 4, non è stata rilasciata alcuna concessione, come sappiamo, né autorizzazione. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici o l'installazione di torri e tralicci destinati a ospitare apparati radiotrasmittenti è disciplinata dalla normativa che ho appena sopra ricordato e anche dalla legge regionale 622 che è di recente modificazione. Risposta al punto 5, l'istanza presentata da ITWIT è relativa all'installazione di una nuova infrastruttura di comunicazione elettronica e predisposizione per futura, questo è il testo della richiesta, futura ospitalità SRB per telefonia cellulare, quindi al momento non prevede l'installazione di un'antenna, secondo quanto è dato evincere dal testuale indicazione dell'istanza stessa. E la valutazione di tipo elettromagnetico, dell'impatto elettromagnetico e di emissioni, come è noto, sono di competenza dell'ARPA, che rilascia un parere tecnico preventivo, nel caso di specie non c'è stato al momento, su livelli di campo elettromagnetico, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo che ho sopra ricordato, a seguito di apposita richiesta da parte del soggetto installatore. Grazie.
Procediamo con l'ultimo punto all'ordine del giorno, demanializzazione e trasferimento al patrimonio disponibile di porzione di area in via delle industrie, vendita con il sistema della trattativa privata, porzioni di area in via delle industrie, determinazioni. Do la parola per l'esposizione all'assessore Ugolinelli.
Grazie Presidente. La società e distribuzione SPA, con protocollo 38.768 del 2021, ha chiesto la vendita di una porzione di terreno per la successiva realizzazione di una cabina elettrica, porzione di terreno sita in via Sportella Marini. Con nota protocollo 63.006 del 2021, sempre la società e distribuzione SPA ha richiesto la vendita per la successiva realizzazione di una cabina elettrica di un'ulteriore porzione di terreno in via delle industrie. Dalla istanza si evince che l'area richiesta in via Sportella Marini è censita al catasto terreni al foglio 121, particella 17, di metri quadrati 2460. Ed è stata acquistata dal Comune di Foligno con atto repertorio 22.502 del 26 maggio 1999 per destinarla a sede del centro sociale. La porzione richiesta è di circa 100 metri quadrati fronte strada e la sua cessione non inficia l'uso cui è destinata la restante superficie. L'area richiesta in via delle industrie è censita al catasto terreni foglio 255, particella 312, di metri quadrati 4.456 ed è stata acquistata dal Comune con atto repertorio 22.673 del 7 settembre 2000 ed è un parcheggio. Considerato che per avviare il procedimento di demanializzazione e vendita si è proceduto a informare la Giunta, acquisire i pareri dagli uffici competenti, prendere atto che nulla osta alla vendita della porzione, visto lo statuto comunale e il regolamento comunale, si propone quanto segue: di accogliere la richiesta di vendita avanzata dalla società e distribuzione riguardante una porzione di area del demanio comunale strade, sita in frazione Sant'Eraclio, via del industrie, di procedere, ravvisata la mancanza di pubblica utilità, alla demanializzazione e al trasferimento al patrimonio disponibile della rata di terreno attualmente demaniale sita in frazione Sant'Eraclio, via dell'industria, individuata al catasto terreni foglio 255, particella 312, di metri quadrati 36 circa, di autorizzare la società e distribuzione a incaricare un tecnico di sua fiducia per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della consistenza della porzione di sdemanializzazione individuata al catasto terreni foglio 255 particella 312. Questa pratica ha fatto il suo passaggio in seconda commissione con esito positivo. Grazie.
Apriamo la fase del dibattito, se ci sono richieste di intervento, consigliere Sigismondi, prego.
Grazie Presidente. Io formulo una domanda perché non è stato possibile farlo in commissione, Presidente, in quanto l'assessore non era presente. E distribuzione ha nella sua richiesta formulato una proposta per due aree, mentre nel dispositivo della presente deliberazione si propone al Consiglio Comunale di accogliere unicamente la sdemanializzazione dell'area di via delle industrie. Vorrei capire quali sono i motivi per cui non si procede per l'area di via Sportella Marini. Grazie.
Se ci sono richieste di intervento, assessore Cesaro, prego.
Sì, grazie signor Presidente, ma la risposta è molto semplice, perché la Giunta ha chiesto agli uffici di fare degli approfondimenti in relazione alla porzione di terreno che è stata richiesta inizialmente, che al momento non è stata concessa, per capire se sia opportuno destinarla alle finalità richieste da Enel Distribuzione o se non sia possibile trovare spazi analoghi in zona o comunque in spazi utili per Enel Distribuzione. Quindi sono al momento in corso degli approfondimenti anche di natura urbanistica, perché è un territorio particolare, lo stiamo attenzionando e al momento non c'è questa disponibilità da parte della Giunta. Grazie signor Presidente.
Se ci sono altre richieste in fase di dibattito, non ho altre richieste, apriamo la fase delle repliche. Non ho richieste di intervento, apriamo la fase delle dichiarazioni di voto. Non registro richieste, quindi possiamo procedere con la votazione. Allora, manca il voto del consigliere Gammarota. Allora, la consigliera Filena mi segnala che ha problemi con il dispositivo, quindi le chiedo cortesemente tramite microfono di esprimere il suo voto.
Favorevole.
Allora, riguardo la votazione, 11 voti favorevoli più il voto della consigliera Filena tramite microfono, quindi 12, e l'astensione da parte di 8 consiglieri: Luca Angeli, Marotta, Pizzoni, Minelli, Sigismondi, Barbetti, Fantauzzi, Gammarota. Procediamo ora con il voto riguardo l'immediata eseguibilità. Allora chiedo alla consigliera Filena di esprimere il voto tramite microfono.
Favorevole.
Grazie.
Grazie.
Quindi riguardo l'immediata eseguibilità, 12 voti favorevoli e l'astensione da parte di 8 consiglieri: Marotta, Minelli, Pizzoni, Barbetti, Luca Angeli, Fantauzzi, Sigismondi e Gammarota. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta. Grazie.